Ti lodiamo, Signore. Tu sei un Dio vivente. Ti chiediamo di parlarci di nuovo. Parla ad ognuno di noi, Signore, su questa buona notizia del Regno. Signore, dacci la Tua parola questa sera. Amen. Tempi fa ci siamo chiesti cosa faremmo questo fine settimana e ci siamo chiesti, Signore, cosa vuoi dire alle persone che sono riunite? Cosa vuoi dirci? Abbiamo cercato e volevamo condividere questo capitolo 24 di Matteo. Tempi fa a scuola ho fatto un'esperienza, un alunno è venuto verso di me, era arrabbiato, mi ha detto: Signore, sa? Il 21 dicembre sarà la fine del mondo. E io ho detto, lui mi ha chiesto: lo credi? Io dico: sì, io credo alla fine del mondo, ma non è il 21 dicembre, perché la Bibbia ci dice, perché la Bibbia dice: non sappiamo né il giorno né l'ora. Più cercheremo di sapere quando, meno lo sapremo. Ho potuto mostrare che ero credente e ho potuto testimoniare agli alunni, anche se il diritto non lo abbiamo. Molti si fanno questa domanda: quando? Molte persone hanno visto, hanno capito che non può durare più a lungo. Anche gli incredenti, avete già parlato con delle gente che non crede? Sentono che qualcosa non va e sentono che è vicino. Potremmo leggere questo versetto in Matteo 24, 3. Grazie, Signore. Mentre egli era seduto sul monte degli ulivi, i suoi discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: dicci quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Una domanda che si facevano già all'epoca, come oggi molta gente lo fa. Ci sono molti rumori, molte chiacchiere. E più giù nello stesso brano Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca. Oggi ci sono molti seduttori. Ho visto da una ventina d'anni poi ci sono state annunciate molti drammi e persone che credevano queste cose hanno venduto ogni cosa perché erano certi che sarebbe successo. Ma il Signore qui ci dice: guardatevi dai seduttori, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre, di rumori di guerre, guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. E ci sono molte cose, sono descritte qui, che rassomigliano a quello che succede oggi. Ma vorrei leggere un versetto, un altro. È il versetto 36 dello stesso capitolo. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Alcuni dicono: io so, ma neanche il figlio lo sapeva, non vi stupisce? Solo il padre conosce. Il punto importante è veramente di conoscere il Signore oggi. Più il tempo della fine si avvicina, più è necessario conoscere il Signore. Con i fratelli abbiamo letto il versetto 14. Uno dei sintomi della fine dei tempi è qualcosa che ci ha colpito. Leggiamolo assieme. 24:14. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Questo è un segno. La buona notizia, il Vangelo del Regno sarà annunciato. Un incredente può sentire la buona notizia del Regno, ma questo mi ha anche incoraggiato me per di annunciare questa buona notizia. Questo deve incoraggiarci ad annunciare la buona notizia. È come se il Signore ci spingesse ad annunciare questa buona notizia. È uno dei segni. Se noi non lo facciamo, possiamo ritardare il ritorno del Signore, ma se lo facciamo, se applichiamo la parola, possiamo accelerare il ritorno del Signore, e questo ci ha molto incoraggiati. La buona notizia del Regno, questo deve pure incoraggiarci. Ci sono così tante brutte notizie quando leggiamo il giornale, non mi piace nemmeno più leggere il giornale. C'è un giornale 20 minuti, è una vera catastrofe questo giornale, ci sono solo brutte notizie. Come si può stampare un giornale come questo? Perché non annunceremo noi la buona notizia? La buona notizia deve pure correre rapidamente, la buona notizia del Regno, il Vangelo del Regno. Cosa dice? Due aspetti. La buona notizia ha due aspetti. Il primo è per noi, primo aspetto. E vorrei che leggessimo. Primo Timoteo 2, 4 a 6. Qualcuno si alzi e ci legga Primo Timoteo.
Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la
vérité. Dio, nostro Salvatore, quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso per prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo. La volontà di Dio è prima, da prima per noi. Qual è la volontà di Dio? Cosa vuole Dio? Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Tutti gli uomini siano salvati. Un giudizio verrà sulla terra. Lui vuole salvare gli uomini. Non vuole che la gente sia persa, ma vuole salvarli. E che raggiungano, vengano alla conoscenza della verità. Leggiamo Giovanni 3, 16, che molti conoscono, ma mi ha toccato molto. Giovanni 3, 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ha amato il mondo, ha amato tanto il mondo, ognuno di noi, e ha mandato, ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque e per tutti, non c'è nessuna scelta, non c'è preferenza, non ci sono preferenze, chiunque crede non perisce ma ha la vita eterna. Magnifico. Questa parola perire mi ha colpito nei confronti dei miei colleghi, dei miei vicini, la gente con chi scherzo. Ho questa coscienza che non avendo ricevuto Gesù periranno. Questo ha cambiato anche la mia vita e mi ha dato una coscienza di aprire la mia bocca. Questa è una buona notizia. E il Signore non vuole perdere gli uomini, ma vuole salvarli. Questo brano, in Giovanni 3, il Signore si rivolge a un religioso. Non è un tipo malvagio, ciò che è detto di lui. Ve lo dico, c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo 3:1, uno dei capi dei giudei, non era un uomo qualsiasi, era un capo. Certamente aveva un'umanità buona, buonissima. E gli venne di notte da Gesù. Gesù, quando era sulla terra, ha veramente stravolto il mondo, e specialmente il mondo religioso, perché lui è venuto come figlio di Dio, Dio stesso, e ha veramente stravolto i religiosi. E c'è stata molta opposizione, e Nicodemo è venuto da lui di notte per non essere visto dai suoi colleghi, perché qualcosa l'aveva toccato. Questo è qualcosa di importante. Il Signore è una persona vivente e ci tocca interiormente. Venne presso Gesù e disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. E lì il Signore è diretto, c'entra il punto giusto, conosce il cuore di Nicodemo e sa esattamente ciò di cui ha bisogno. La mia esperienza è che prima di aver ricevuto il Signore mi dicevo: non sono male, se guardo, mi paragono alle persone attorno a me, non ho ucciso, non ho rubato, non ho fatto niente di grave. E quando leggete un certo giornale, voi direte subito: sono proprio una persona geniale. Ma Gesù rispose: in verità, ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo si è stupito e dice: ma come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre? Gesù disse: in verità, ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Bisogna, è una necessità. È un imperativo. Quando ho ricevuto il Signore, alcuni mi hanno detto: hai trovato quello che volevi. Ma io non voglio trovare la cosa che mi va bene. Voglio che essere salvato. Io non parlo perché mi piace, ma è una necessità. per quelli che devono essere salvati. Alessandro, puoi leggerci? Primo Tessalonicesi. Primo Tessalonicesi 5, 23. Ora il Dio della pace vi santifichi egli completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Vorrei fare una piccola lezione di anatomia celeste. Questo versetto, l'uomo è composto di tre parti. Il corpo, l'anima e lo spirito. Qui abbiamo lo spirito dell'uomo, la parte più profonda. A Nicodemo dice: tu hai bisogno dello spirito. Conosciamo la storia. Il Signor Gesù ha vissuto 33 anni e mezzo sulla terra. È morto. È solo morto? La buona notizia del regno è che non è rimasto nella tomba. Bisognava che morisse. Era una morte redentrice sulla quale ha preso il posto nostro e i nostri peccati. Ma poi lui è risorto. Dovrei poter salire più in alto. Non solo è risorto, ma è pure asceso. E in Giovanni 16, prima di morire, Signore promette un consolatore, che è lo spirito di verità che ci insegna ogni cosa. E questo spirito è stato dato dopo la morte del Signore, alla Pentecoste. Lo spirito è sceso affinché potesse entrare nel nostro spirito. Efesini 2 dice che prima di ricevere lo Spirito, e di questo sta parlando a Nicodemo, se non ricevi Gesù come Salvatore, leggiamo tutti assieme Efesini 2:1: Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste secondo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Questa era la nostra condizione prima di ricevere Gesù. Avendo letto questi versetti, qualcosa mi turbava finché ho fatto il passo. Non è difficile ricevere Gesù, basta confessare con la bocca e in quel momento credere che Gesù è il Figlio di Dio con tutto il cuore. È molto facile, molto semplice. Nicodemo aveva bisogno di questo. Aveva bisogno di questo spirito che venisse a abitare nel suo spirito. Era necessario. Primo Corinzi 15, 45. C'è un primo e un ultimo Adamo.
Pourquoi il est écrit le premier homme.
Così anche sta scritto: il primo uomo Adamo divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Vi è uno spirito che dà la vita. Quando crediamo, lo spirito nostro diventa vita, perché vi abita il Signore. Abbiamo la vita eterna, come l'abbiamo letto in quel versetto. Abbiamo la vita. Non vale forse la pena di fare questo passo? Io l'ho fatto in riva al lago, ero solo. E mi dicevo: ma cosa si dirà se mi si vede? Lo guardavo a destra, a sinistra, ho chiuso gli occhi. Signor Gesù, credo in te. A proprio adesso ricevo la tua vita in me. Credo. Confesso i miei peccati. Quando ci apriamo al Signore, realizziamo quanto il nostro cuore è cattivo, malvagio. Prima di ricevere il Signore non ne siamo coscienti, ma poi non c'è un flash, non c'è niente, ma capiamo, afferriamo quanto, che prezzo alto il Signore ha pagato per i nostri peccati. È magnifico. Grazie Signore. Un altro versetto. Io, Romani 3, versetto 23, io pensavo: ma in fondo non sono poi così cattivo. Romani 3, 23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Sta scritto che alcuni hanno peccato, no, tutti, tutti, e io sono incluso. Il peccato è come un veleno. Volete farne l'esperienza? Prendete due bambini di 3-4 anni. Fanno una stupidaggine e chiedete loro: chi ha fatto? Chi l'ha fatto? Allora l'uno accuserà l'altro. Io lavoravo con i bambini piccoli. Certamente non sono i genitori ad aver insegnato loro a fare così, ma il peccato è
mio.
Nicodemo, il Signore dà un'immagine molto strana. Parla di una serpente alzato nel deserto. Ve lo leggo. Versetto 14. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Amen. Se leggiamo la storia a cui si riferisce, vediamo la ribellione tra il popolo di Israele, e Dio ha dovuto giudicare e ha mandato dei serpenti che, mordendo il popolo, li faceva morire. E vediamo lì qui il vero problema: non è il fatto di commettere un peccato, ma il fatto che la natura del peccato è in noi. E qui lui adopera questa immagine di Mosè. Cosa fece Mosè per salvare il popolo? Quando la gente era morsa dal serpente, Mosè ha costruito una serpente di rame su un bastone e l'ha innalzato. Il rame rappresenta il giudizio, E questo rappresenta Gesù Cristo. Gesù Cristo che è diventato il peccato per noi e che è stato giudicato al posto nostro sulla croce. E tutti quelli che guardavano il serpente non morivano. È quello che vediamo oggi come insegna nelle farmacie. È la salvezza parziale che i farmacisti possono darci, ma è la salvezza eterna l'abbiamo in Gesù Cristo. Dobbiamo alzare gli occhi verso questo serpente di rame. Ecco il desiderio di Dio per ognuno di noi. Lui vuole salvare gli uomini. Grazie Signore. Al capitolo 24 di Matteo, Matteo 24:37, vi è un'immagine che assomiglia a quello che viviamo oggi. 37 fino a 39, leggiamo: come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. Amen. Conosciamo la storia di Noè. Noè è stata una persona giusta e integra al suo tempo, ha obbedito al Signore, ha preso seriamente il giudizio che era stato annunciato. In Genesi vediamo che l'umanità era molto corrotta. È simile a quello che viviamo oggi. Dio non lo tollererà. Questo mondo è sottoposto al giudizio di Dio. È come se Dio volesse giudicare questo mondo. Oggi possiamo sfuggire a questo giudizio ricevendo il Signore. In Genesi dice il Signore: io li distruggerò, li avverte, dice, vi distruggerò. Ma il suo desiderio non è di uccidere, ma di salvare. Per questo ha mandato il suo figlio Gesù Cristo, che ritornerà un'altra volta, non come salvatore, ma come il giudice. Grazie Signore. Ed è facilissimo, vi do un esempio. In Atti 16, Paolo e Sila, vi racconto la storia, Paolo e Sila erano imprigionati. Quando se scegli la vita cristiana non è sempre tutto roseo, a volte ti trovi in prigioni, ma lì cantavano canti di lode. E noi tutti possiamo testimoniare che a volte attraversiamo delle prove molto difficili, ma abbiamo una gioia interiore che è magnifica. In prigione cantavano e l'angelo del Signore viene, Atti 16, e l'angelo del Signore apre tutte le porte e i prigionieri possono fuggire. Il carceriere voleva uccidersi perché aveva paura del castigo. Il carceriere si svegliò e quando vide la porta aperta voleva uccidersi perché pensava che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo disse: siamo tutti qui. Allora entrò precipitamente e si presentò ai piedi di Paolo e disse loro: che cosa debbo fare per essere salvato? Una buona domanda. Il Signore è magnifico. Ed essi risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia. Se ci diamo al Signore c'è anche un risultato per la famiglia. Grazie Signore. E annunciarono la parola del Signore, come pure a quelli che erano nella casa, ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe, subito fu battezzato, lui con tutti i suoi. C'è il battesimo subito. Credono e poi sono battezzati. Vanno assieme. La fede e il battesimo vanno assieme. Il battesimo non è qualcosa di straordinario, è un seguito logico. Il battesimo è il secondo passo logico. Se tu credi, niente ti impedisce di essere battezzato. È una testimonianza magnifica, semplicemente. Grazie Signore. Vi leggo un altro brano, in Atti. Pietro fa un discorso e parla agli ebrei che sono lì raccolti e non dice voi avete peccato, dice questo Gesù voi l'avete crocifisso. Non siamo timidi, diciamo alla gente la verità. Pietro era diretto, franco, non ha detto cosa diranno. Risultato?
Après avoir entendu ce discours, ils partirent découragés.
Dopo aver sentito questo discorso, partirono, sta scritta, no, furono con punti nel cuore e dissero agli altri, cosa dobbiamo fare? Cosa faremo? Se siamo fedeli al Signore, parliamo alla gente secondo quello che il Signore ci ha detto, anche se a volte siamo un po' duri, loro ci faranno delle domande. Cosa facciamo? E Pietro disse loro, pentite, ravvedetevi e siate battezzati per il perdono dei vostri peccati e riceverete lo Spirito Santo, perché la promessa è per voi e per tutti quelli che sono lontani. E con altre parole li esortava. E questo è un altro messaggio che vorrei dare a tutti, salvatevi da questa generazione perversa. Il Titanic sta andando a picco, sta naufragando, non sappiamo quanto tempo ci rimane. Il ritorno del Signore è vicino, lo sappiamo, forse alcuni anni, ma non sappiamo cosa faremo domani. Alcuni tempi fa ho parlato a delle persone anziane, era una cerimonia per mio padre e ho dovuto annunciare la parola. Non pensavo di riuscirci, ero davanti a un pubblico di persone anziane, ma erano riconoscenti, erano contenti di sentire questa buona notizia. Sono stato molto franco, ho detto, non vi resta molto tempo, dovete promettermi di ricevere Gesù come vostro Salvatore prima di partire. E molte persone sorridevano, la parola era dura, perché dicevo loro morirete presto, ma loro erano riconoscenti perché si diceva loro la verità. Non dovete partire dal mondo senza aver ricevuto il Signore. Salvatevi da questa generazione perversa. E quelli che l'accettarono furono battezzati. Credi? Ti fai battezzare. Conosciamo la storia dei figli di Israele tramite la mano potente di Dio, che li ha fatti uscire dal paese d'Egitto e li ha fatti subito attraversare il Mar Rosso, che è un simbolo del battesimo, il battesimo che segue immediatamente la nuova nascita, il fatto di credere. il bisogno dell'uomo di essere salvato. Ora sapete che Dio ha pure un bisogno. È una grande novità, l'ho scoperto quando sono diventato credente, perché prima pensavo che Dio non avesse alcun bisogno, ma Dio ha un bisogno. In Matteo 4 vediamo Gesù che percorre la Galilea e annuncia una notizia. Al versetto 23, Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nella loro sinagoga, ripredicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. Gesù guariva tutte le malattie, i ciechi, ma anche annunciava qualcosa. Cosa annunciava? La buona notizia del regno. Il regno, la salvezza è facile, e il regno invece è un mistero. Abbiamo bisogno di una rivelazione per il regno. La buona notizia del regno. Per avere un regno, che cosa ci vuole? Ma se il re è solo, cosa ci vuole? Un popolo, un luogo, un territorio. Il Signore ha annunciato, Gesù ha annunciato un regno, e a diversi posti, in Matteo 10, 7, andate, predicate, dite il regno dei cieli è vicino. Quindi vuol dire che non è ancora arrivato. Questo significa che il regno attuale non è ancora quello del cielo, quello di Dio. E la Bibbia lo dice chiaramente in Matteo 4, quando dopo il suo battesimo il Signore è messo alla prova, il diavolo lo trasporta su un monte, e vi leggo il versetto, che è molto interessante. Il diavolo lo trasportò e gli mostrò tutti i regni. E disse: lo ti darò queste cose se ti prosterni e mi adori. Perché ci sono delle guerre? Perché c'è la carestia, la malattia? La risposta è semplice: perché il regno non è ancora quello giusto. Qui vediamo, il diavolo ha il potere di dare il regno, quindi questo significa che è lui, per ora, che regna. È il principe di questo mondo, lui gestisce ogni cosa, ha inventato un sistema che si chiama il mondo, che nel greco è tradotto con cosmos, cioè un sistema in cui tutta l'umanità è imprigionata. Nella vita umana puoi interessarti a qualcosa, c'è un cassetto per ognuno di noi, è proprio come una ragnatela che imprigiona ognuno di noi. Ma il Signore parla di un altro regno, del regno dei cieli che è vicino. Ecco il bisogno di Dio. Dio ha un bisogno oggi, è il suo regno, di ottenere il suo regno. È una buona notizia. Giovanni 12, 31. Ora, volete ancora rimanere in questo mondo? Volete rimanere? Ora viene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Giovanni 12, 31, il principe del mondo sarà rimpiazzato da un re, e il re, il Signore, è lo stesso. Un regno che comincia a costruirsi ora e che si stabilirà per mille anni, sarà stabilito per mille anni e poi continuerà. Magnifico. Il battesimo, che cos'è? È un trasferimento dal regno delle tenebre nel regno di Dio. Cambiamo sfera. I figli di Israele hanno attraversato il Mar Rosso, hanno camminato nel deserto per arrivare nel buon paese. Il Signore vorrebbe farci uscire, salvarci da questa generazione. Salvatevi, non c'è tempo da perdere. Che cos'è il battesimo? 1 Pietro 3, 20, 21. Che una volta furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Quest'acqua era figura del battesimo, che non è l'eliminazione di una buona coscienza verso Dio. Esso ora salva anche voi mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Il battesimo non è una purificazione. Non hai bisogno di sentirti perfetto per farti battezzare, ma prendi una decisione. Dici agli uomini, al nemico, a Satana, che non fai più parte del mondo, ma che hai cambiato regno. Magnifico. È una richiesta. Quando firmi un contratto con il matrimonio, fai una promessa, dai la tua vita al Signore, è la stessa cosa. Non è un fine a se stesso, ma è l'inizio di qualcosa, l'inizio di una nuova vita. Atti 26-18, affinché tu apra loro gli occhi, affinché siano trasferiti dalle tenebre a luce, dalla potenza delle tenebre alla luce. Un regno è una squadra perdente. Che parte volete andare? Un altro versetto, 1:12 Colossesi, rendete grazie al Padre che vi ha resi, messi in grado di avere parte alla sorte dei santi nella luce, trasferendoci nella luce, nel regno della luce del suo Figlio amato. Magnifico. Ancora un esempio.
Filippo
è stato guidato dallo Spirito nel deserto e ha incontrato un etiope. Anche noi che abbiamo già ricevuto il Signore, ad essere attenti alla voce del Signore, perché a volte può guidarci nel deserto, in un posto che non è logico, ma se siamo attenti a questa voce del Signore lo seguiremo. Questo etiope leggeva la Bibbia nei Salmi. Atti 8. Versetto 30. Filippo accorse e udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia, non i salmi, e gli disse: capisci quello che stai leggendo? E gli rispose: come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire a sedersi accanto a lui. Non è magnifica come occasione? Qualcuno che legge la Bibbia ad alta voce?
Il passo della scrittura che gli leggeva era questo: egli è stato condotto al macello come una persona, pecora, e come un agnello che è muto davanti alla colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. La sua umiliazione, egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? L'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: di chi ti prego dice questo il profeta, di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua, e l'eunuco dico: ecco dell'acqua, e cosa impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco. Filippo lo battezzò. Quali sono le condizioni? Credere?
Confessa.
L'eunuco rispose: è importante dirlo, in Romani sta scritto che se tu confessi con la bocca il Signor Gesù sarai salvato. Dobbiamo aprire la nostra bocca, e se credi con tutto il cuore questo è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Proclamiamo tutti assieme questa frase: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. È una condizione necessaria per tutti. Lui è morto per te, al tuo posto, per i tuoi peccati. E poi, qual è la seconda condizione? Acqua. Se qualcuno non è stato battezzato qui, abbiamo acqua, è possibile, possiamo farlo. Bisogna dirlo: se credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio, lo confessi, e poi non ha bisogno di nient'altro, come lo vediamo qui. Non c'è nessun'altra condizione. Grazie Signor Gesù. Giovanni 4. Vediamo il bisogno di Dio. Giovanni 3. Il Signore parla a un uomo abbastanza anziano, con una certa esperienza, un religioso, un capo, una buona umanità. In Giovanni 4 si rivolge a una donna che ha avuto diversi mariti, che ha un'umanità non proprio buona. Ecco, vediamolo quanto il Signore è largo. Il Signore è morto per tutti. E a questa donna che si interroga, gli dice: lei chiede, ma dove bisogna andare ad adorare? Mia madre era protestante e mio padre era cattolico. E ho detto a quel collega che mi parlava di Gesù, gli dico: ma se ricevo Gesù, dove vado? E quel collega mi ha detto: puoi andare dove vuoi, ma a me non andava. Se, perché mi dicevo: se è lo stesso Dio, non è logico, abbiamo lo stesso padre. E questa donna aveva la stessa domanda: dove si deve andare ad adorare? Dove? E il Signore ha avuto una buona risposta, dice al versetto 23: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Bisogna, di nuovo, in spirito e in verità. La Chiesa non è una religione, non è una costruzione, è una persona vivente che abbiamo ricevuto e che lasciamo crescere in noi. Veramente magnifico. Abbiamo bisogno anche di una rivelazione per questo. Se non vedi il bisogno di Dio, puoi chiederglielo. Hai ricevuto Gesù come il tuo Salvatore? Chiediglielo.
Paolo dice:
il regno di Dio è un mistero. La Chiesa è un mistero. È qualcosa che dobbiamo vedere, che il Signore deve mostrarci. L'ha mostrato a Pietro in Matteo 16. Pietro a un certo momento ha una rivelazione: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente. E il Signore gli dice: tu sei beato, Simone figlio di Giona, perché non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma mio Padre nei cieli. E quello che è strano è che il Signore aggiunge qualcosa. Se conosci Gesù, se riconosci Gesù, il Signore come il Cristo, il Figlio di Dio, c'è un seguito. Il Signore ti salva per uno scopo preciso. Il Signore ti salva perché è il tuo bisogno, ma non solo per questo, ti salva anche perché Lui ha un bisogno. E questo è quello che mostra Pietro. E io ti dico che tu sei Pietro e che su questa rocca edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la vinceranno. Questa visione va assieme: il bisogno dell'uomo è di essere salvato, il bisogno di Dio è di avere la sua chiesa. È quello che facciamo a Neuchâtel. Alcuni vengono da Lausanne, da Francia, dalla Francia, da Parigi. E il Signore ha aperto gli occhi a tutti. Il Signore ha aperto gli occhi e edifica la Chiesa. La Chiesa è un mistero. È il regno di Dio sulla terra che comincia.
Le Seigneur dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Pas pour nous. L'Église, c'est pas.
In Apocalisse sta scritto che il Signore ha fatto di noi dei sacerdoti. Oggi ci sono molti gruppi cristiani. Ci sono molti gruppi cristiani. Molte cose.
Souvent on te donne comme réponse, moi je vais.
E alcuni dicono: io vado dove mi piace, ma sai che la Chiesa non è per te, è per Dio la Chiesa, non è per noi, la salvezza è per noi, perché dobbiamo essere salvati, ma la Chiesa è la sua casa, è la casa di Dio. Immaginate, costruite una casa, la fate costruire dall'architetto, fate il piano, lo date al costruttore, alla... E il muratore fa una camera di qui, la finestra un po' di traverso. Sareste contenti? La casa di Dio ha delle misure ben precise. Mosè sulla montagna ha ricevuto delle misure molto precise. Si può costruire un piano della casa di Dio. Giovani hanno fatto anni fa un piano ben preciso a scala, perché quello che Dio vuole è molto preciso. Posso incoraggiare ognuno di voi, chi non ha ancora ricevuto il Signore, fatelo subito. Quelli che non hanno ancora, sono ancora entrati nell'acqua del battesimo, fatelo subito, non aspettate, è il seguito normale. E coloro che non hanno ancora visto il regno, la casa del Signore, il Signore è semplice e dice: Signore, venite e guardate, venite e vedete. Non ho visto la Chiesa subito, sono andato da prima a diverse riunioni in casa, nelle famiglie, e a poco il Signore ha aperto i miei occhi. E sono riconoscente al Signore per questo. Per vedere il piano di Dio ci vuole una rivelazione. Grazie Signore. Ti ringraziamo Signore. Ti ringraziamo per la tua parola. Per la parola vivente. Grazie per la tua salvezza, per il tuo sacrificio così grande sulla croce. Ti ringraziamo, Signore. Grazie anche per il tuo regno, per la tua volontà qui sulla terra. Signore, continua ad aprirci gli occhi oggi, affinché vediamo ciò che sta sul tuo cuore. Grazie, Signore. Se qualcuno non ha ricevuto il Signore, possono venire verso di me, oppure con la persona che li ha invitati, oppure anche soli, ma fatelo. Siate semplici con tutto il vostro cuore. La stessa cosa per il battesimo. Abbiamo dell'acqua, se credi, non aspettare. Confessa il Signore. Cambi di regno, ricordandoti che questo mondo è già stato giudicato. Non rimanete nella barca che sta affondando. Thank you.